22:37 in punto, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran.
E ancora una volta Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, amiche e amici di Seconda Visione, settimanale di cinema di Radio Città del Capo, che va in onda ormai da 612 anni, esattamente la metà degli anni dell'uomo che è qui accanto a me, Tommaso, l'anziano... Simili?
Sì, sì, è esattamente quello.
Ti ho introdotto subito, oggi si palleggia, ragazzo,
sì,
te lo dico.
Mi fa piacere che tu ti sia ricordato, il mio cognome,
esatto.
E soprattutto che mi abbia presentato subito, e mi ha un po' sorpreso.
Lo so,
perché io sai che sono abitudinario, sono un po' autistico, e questo cambiamento di mi destabilizza. Comunque, questi 640 anni li sento tutti.
Tutti, eh?
Anche
anch'io,
tu stasera, secondo me,
tuoi, amico.
Li senti proprio tutti, tutti. Allora,
amico Francesco, come stai?
Che è da due settimane che non ci vediamo.
Ma guarda, intanto volevamo chiedere scusa alle tue ascoltatrici.
No, no, chiederò scusa io. Tu chiedi scusa per le tue robe, per i tuoi peccatucci.
Ma scusa, cosa vuoi dire?
No, perché le devo...
Non era un per, era un a. Io chiedo scusa
Le tue ascoltatrici.
Ma
sono divise. Chiedo scusa alle mie ascoltatrici.
Vuoi votare Tommy? Manda un SMS al 348-7649-289 con scritto Tommy. Vuoi votare Fra? Manda un SMS al 348-7649-289 con scritto Tommy.
Sembrano un po' quegli annunci alla stazione, più o meno. Per la stazione. Allora, caro amico Francesco, hai assolto il tuo compito di presentarmi?
No, non ho detto i contatti. Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it per la mail. E se invece volete mandare un SMS o usare WhatsApp e votare Tommy, fatelo al 348-7649-289. Prima classe in coda.
Molto bello. Ma io
vorremmo
sono qua,
per esempio, anche parlare delle rubriche che abbiamo. Perché non è che si parla solo di film, Tommy. Si parla anche, per esempio,
di cosa,
di quello
Francesco?
Che dicono gli altri. La nostra rubrica Silenzio in Sala, in cui noi chiediamo a voi di origliare e di riportare dialoghi prima, dopo e durante le proiezioni. Oppure
invitiamo alla delazione.
Esattamente.
Oppure
dammi solo un minuto. Tommy, immagina che io sia un ascoltatore che non so che cos'è dammi solo un minuto. Come
Ma
lo spiegheresti?
Sfondi una porta aperta, caro amico Francesco. Io proprio ce l'avevo sulla punta della lingua. Allora, dammi solo un minuto, è il pubblico che vota.
E grazie alle mie abbonate.
No, ehi, questa è roba mia. È il pubblico che vota uno di noi due per fare la trama, il commento critico di uno dei due / tre film di cui parliamo in ogni puntata in un soli 60 secondi. Ma io, e vorrei...
Metti quella mano sul cursore, caro
sì,
amico.
Sì, ho messa la mano sul
abbiamo
cursore,
abbiamo assolto
però...
i nostri compiti, abbiamo dato i contatti. Abbiamo detto che questa è Seconda Visione. E adesso è il nostro momento. Sì, sono rimasto assente due settimane, ma adesso sono tornato. Tu, ascoltatrice, che diventerai abbonata. Tu, abbonata, che diventerai chissà cosa. Voi, tutte, ascoltatrici del mondo intero. Oggi l'ho fatta molto veloce perché abbiamo tanta ciccia al fuoco, tante care cose, baci e abbracci.
Un po' tirata via, poi, così.
Siamo un po' così oggi.
Siamo un po' così oggi, ma non ve ne abbiate male, perché comunque di cinema stasera parliamo. Un po' di pretese culturali, poche sciocchezze, ma soprattutto
sciocchezze, poche sciocchezze. Allora, dunque, ricordandovi anche che andiamo in onda non soltanto in replica nella notte tra mercoledì e giovedì su Radio Città del Capo, ma anche giovedì mattina su Radio Popolare di Verona, e ci scusiamo anche con le ascoltatrici di Tommy del Veronese, che purtroppo non ho potuto ascoltare. Non dire cose che non sai.
È un intercalare. Ma, ciao. Non,
io mi dissocio da questo e...
Dice
Joy. Sì, no, non saprei. Adesso diciamo anche alle ascoltatrici di Tommy che possono mandare una mail a secondavisione@gmail.com. Tommy risponde sempre.
È vero, io magari non proprio immediatamente, non subito. Però dopo un giorno o due io rispondo parlando sempre a nome del collettivo.
Esatto. Due film, anzi tre oggi, in scaletta. Parliamo di Foxcatcher, una storia americana di Bennett Miller, uno dei film che era protagonista l'ultima notte degli Oscar. Black Hat, un film stranissimo di Michael Mann che è uscito alla carbonara. E anche...
cioè con...
con la pancetta,
con la pancetta, l'uovo.
Il pepe.
Ma tu l'uovo.
E il pecorino. Dimmi, dimmi.
Tu
l'uovo... Sei sicuro di volere fare questa conversazione adesso e non la prossima settimana?
No, hai ragione. Va bene, parliamo la prossima settimana.
E poi terzo film, Non esisto. No, Timbuktu, una coproduzione della Francia e della Mauritania, candidato agli Oscar come migliore film straniero.
Forse Non esisto si riferiva alla distribuzione carbonara di Michael Mann.
Era quello.
Beh, mi piace che tu scelga sempre delle musiche, delle colonne sonore ficcanti, a tema.
Allora, Foxcatcher parla di un paio di Olimpiadi e noi vogliamo introdurre Foxcatcher e raccontare... Non lo dirò perché c'ho il ponte incollato.
Veramente.
Male. Foxcatcher!
Siamo proprio un po' dislessici.
Mamma mia! Dicevamo, si parla di due giochi olimpici, quelli di Los Angeles dell'84 e quelli di Seoul dell'88 e dei trial e dei campionati del mondo in mezzo. Ma noi vogliamo anche festeggiare un altro grande anniversario. Infatti, nel marzo del 1975, dopo una fortunata apparizione in televisione e nelle librerie, faceva la sua comparsa al cinema il ragioniere Ugo Fantozzi.
Ragionier Fonelli, grande appassionato di atletica leggera, che da giovane era stato uno scadente quattrocentista, tentava invano di organizzare meeting aziendali del suo sport preferito.
Scusi, ragionier Fonelli, abbiamo deciso di iscriverci tutti alla stessa gara.
Benissimo, quale gara?
Il lancio dello stronzo!
Mettetevi giù! Lasciatemi! Mettetevi giù! Andatevene! Andate a giocare al pallone, che non fa neanche bene alla salute! Andate! Andate allo stadio voi a vedere le vostre partite di calcio. Tanto non capite niente. L'atletica è la regina degli sport.
Fonelli!
Che? Che succede?
Al ladro, al ladro!
No, non è la mia macchina.
Neanche la mia, avvocato.
No, è uno dei personaggi della saga di Fantozzi.
Direi il figlio di Mariangela.
Direi proprio di sì. Caro il mio Tommaso, e beh... Film meraviglioso di Luciano Salce, uscito alla fine del marzo del 1975.
Un mese dopo sono nato io. No, così è.
Questo secondo il calendario azteco, però.
Azteco.
Perché...
E secondo quello Maya è un po' diverso. Secondo quello Inca, insomma, bisogna un attimo unire i dati. Con cosa iniziamo?
Con
il film che abbiamo visto tutti e due?
No, ti dirò prima che voglio fare una cosa che faccio di solito il pomeriggio.
Dimmi,
cioè
pure.
La parola gratis.
Ah, è vero, perché stasera noi ci assentiamo due settimane, ma vi torniamo con anche delle robe gratis.
È vero, cioè, è vero, un po' come quei genitori che non riescono ad essere affettuosi e riempiono i regali,
esatto,
i figli di regali.
Esatto, noi regaliamo, vogliamo omaggiare con della gratitudine e le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.
E parlare del Young About International Film Festival di Bologna, che sta per vedere la sua nuova edizione. Al Cinema Teatro Bellinzona c'è un'anteprima del film vincitore della 29esima settimana internazionale della critica al Festival del Cinema di Venezia. Si chiama No One's Child ed è un film che racconta una produzione bosniaco e croata del 2014 che racconta la storia di un bambino cresciuto fra i lupi ritrovato nella primavera del 1988 fra le montagne della Bosnia. È un film di Vuk Rozmovic e viene proiettato Dopodomani alle ore 20:30 al cinema Bellinzona in versione originale sottotitolata. A introdurre la proiezione è un caro amico di seconda visione, Davide il Turro Turrini.
Giornalista Davide Turrini. E quindi la prima persona che ci scriverà
a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it
potrà accaparrarsi due bei biglietti per l'anteprima di No One's Child, figlio di nessuno, all'interno del Young About Festival, un festival che noi cerchiamo sempre di promuovere e sponsorizzare, perché è un festival prezioso, iniziato la settimana scorsa, che si avvia alla sua conclusione, si concluderà questo weekend, quindi siamo ancora in tempo per vedere le ultime proiezioni.
Ecco, questo film No One's Child, per cui vi regaliamo due biglietti, e viene proiettato, ricordiamolo, in anteprima nazionale, ed è il film che si è portato a casa il premio della settimana della critica a Venezia.
Ricordiamo, la prima persona che ci scriverà a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it potrà andare a vederlo accompagnato da un'altra persona, quindi due biglietti, giovedì 26 alle ore 20:30, e così ci date anche, portate anche una bella pacca sulla spalla al dottor Turrini.
Ecco, diciamo che il clima trionfalistico di questo Fantozzi subisce ancora, che continua ad andare in sottofondo, e non è così diverso da quello che vorrebbe anche comunicare il film di cui stiamo per parlare, Foxcatcher.
Ma, caro amico Francesco, sarà mica un film sulla caccia alla volpe?
Non proprio, però la caccia alla volpe è una delle passioni della famiglia DuPont. Il protagonista del film, infatti, il film è tratto da una storia vera, è John DuPont, uno degli uomini più ricchi del mondo. John DuPont, che vive all'ombra della madre, è probabilmente schiacciato da una famiglia di certo non facile da gestire, nonostante una famiglia che gli permette di vivere in maniera veramente al di fuori di ogni immaginazione, beh, diciamo che ha un hobby, quello della lotta libera, uno sport che non è proprio così legato alla passione per i cavalli e alla nobiltà degli sport della famiglia DuPont, ma lui è John DuPont e quindi può decidere non soltanto di praticarlo così, ma anche di diventare fondamentalmente il padrino, protettore, finanziatore, padre della nazionale di lotta libera americana. Siamo tra le Olimpiadi del 1984 e quelle del 1988. Olimpiadi del 1984, che ricordiamo erano delle Olimpiadi in cui gli stati sovietici o appartenenti all'area di influenza sovietica non andarono, e alle Olimpiadi prima del 1980 di Mosca successe lo stesso con Stati Uniti e altri paesi del blocco occidentale. Beh, in queste Olimpiadi dell'84 a Los Angeles però succede qualcosa di incredibile, perché vincono due fratelli nella lotta libera. Sono i fratelli Schultz e sono gli altri due protagonisti di questo film. Tutto inizia con una telefonata di John DuPont al fratello giovane, a Mark Schultz, allenato da Dave, Mark Ruffalo, mentre Channing Tatum è nei panni di Mark, nei panni di John DuPont un irriconoscibile, come bisogna dire, Steve Carell, un trio di attori veramente eccezionali per uno dei film che riesce a portare avanti una storia anche con una forte impronta hollywoodiana, caro Tommy, senza una storia d'amore.
Esatto. E
un film di braga.
È un film di estrema braga, ma è il regista, e lo definirei quasi drammaturgo, Bennett Miller, ci ha abituati un po' ai film di braga. Il suo primo film, insomma, che il suo esordio è stato Capote, con l'immane performance di Philip Seymour Hoffman. E poi ha scritto e diretto Moneyball, che è un film sul baseball, anche qua quindi su un argomento molto sportivo, preso però a pretesto quasi per raccontare il sistema americano, esattamente come Foxcatcher.
Esatto.
Bennett Miller ha un rigore formale e un'attenzione anche proprio a tutto l'impianto drammaturgico che è veramente notevolissimo, e che, riuscendo anche a evitare il cliché della storia tratta da una storia vera, per immergere tutta la vicenda in un qualcosa di estremamente fosco e tetro.
Sì, sì, è proprio di dramma shakespeariano quasi, ma non aspettatevi delle particolari scene madre, non aspettatevi dei momenti in cui la musica aumenta di volume e di tonalità e ci porta verso un dramma verso il quale sappiamo, diciamo, in qualche modo di voler andare. A volte è bello anche farsi trasportare in questo modo, ma qui siamo da un'altra parte, qua siamo in un altro modo di narrare attraverso le immagini. Non c'è il gioco verso quello che può essere l'immagine d'impatto oppure il momento forte, e anche quando ci sono dei momenti nascono da sotto, dalla terra, da quella terra che viene continuamente calpestata e battuta dai lottatori, quella terra alla quale è spesso attaccata la macchina da presa, e crescono dall'alto. Quando a un certo punto c'è un confronto molto edipico in cui la vecchissima madre di John DuPont, Vanessa Redgrave, quasi riconoscibile, sì, entra nella palestra che John DuPont ha fatto costruire apposta per allenare il suo team Foxcatcher, appunto. Non ci sono parole tra i due, ma si consuma un dramma meraviglioso.
Tra l'altro un dramma con il protagonista in primo piano e lei sullo sfondo sfocata.
Esatto.
Cioè anche proprio registicamente risolto con un'inquadratura perfetta.
Posso smorzare un po' i toni? Quando arriva lei in sedia a rotelle mi ha ricordato un po' la vecchia di 7 kg in 7 giorni.
È vero, che ho rivisto da poco. No, come hai detto tu, guarda, era una cosa che volevo dire. È un film appunto che, nonostante sia appunto tratto da una storia vera e metta in scena un episodio criminale o criminoso che butta lì, non ha scene madri, riesce a smorzare, a limare, a giocare estremamente di sottrazione in una storia che potrebbe essere portata proprio all'opposto. E anche, diciamo, il clou di tutta la vicenda, che noi sappiamo dall'inizio che tutto butterà verso un qualcosa di negativo, verso una tragedia, ma quando questo momento arriva avviene scontatamente con naturalezza, anche con banalità avviene. Cioè sai che sta per avvenire, quando quello capita non lo sai, ma non viene costruita la scena ad hoc per esaltarti e enfatizzarti un qualcosa che di per sé è già come gesto enfatico.
Sì, infatti è molto bello anche come venga, perché viene scelto uno sport, diciamo la verità, che intorno al quale penso in quasi nessun paese del mondo gira un'enorme quantità di soldi.
Sì, sono quegli, cioè, sport, tra virgolette, parlando minori, dove ci sono tanti sacrifici.
Esatto, e non tutte queste barcate di soldi. Stiamo parlando della lotta libera olimpica, non del wrestling, anche se ovviamente viene chiamato wrestling,
certo, ovviamente,
nella versione originale del film, né di quelle forme di lotta libera che non sono però regolamentate più di tanto, diventano spettacolo, verso le quali poi inevitabilmente qualche lottatore finisce per andare. Grandi performance, grande ritorno del vincitore del nostro Servillo d'Oro di qualche tempo fa, la protesi di latex, perché
esatto. Steve Carell ne ha una abbastanza evidente sul naso per cercare di assomigliare al vero protagonista. Però Steve Carell, se andate a vedere le foto di Steve Carell, magari non mi viene in mente come è fatto. Ecco, Steve Carell è un attore che fino a Foxcatcher è stato usato prettamente come attore comico.
Esatto.
Come attore 40 anni vergine, mi pare fosse stato il film che un po' l'aveva lanciato, Crazy Stupid Love, tutta una serie di commedie più o meno comiche, e qua fa il suo
grande debutto. Bennett Miller di nuovo,
esatto, riuscire a rendere inquietante e pauroso un attore come Steve Carell, indipendentemente dalla protesi, che non è la protesi
che ce lo fa
apparire inquietante. Certo, è una performance sorprendente, ma secondo me quella più sorprendente, che non deriva dall'utilizzo comunque anche di trucchi, è quella sicuramente di Mark Ruffalo.
Ah sì,
Cioè, il fratello buono, il fratello che ha dei valori, il fratello su cui ruota sia tutta la vicenda, sia l'elemento familiare nel fratello impersonato da Channing Tatum, sia comunque anche gli interessi, certo, del personaggio di Steve Carell, perché è lui che vuole come allenatore per far emergere il fratello più giovane.
Sì, ma anche da quello che ho letto dalle cronache, sicuramente Dave era più famoso di Mark, aveva avuto una forza maggiore.
E interpretare un personaggio estremamente buono, perché secondo me è una prova, trovo un filo più difficile di fare un personaggio comunque negativo e inquietante.
Sì. Di mezzo Channing Tatum, che riesce a essere credibilmente stolido pur manifestando sotto questa enorme massa di muscoli che ha messo, che non sono però i muscoli del culturista, sono dei muscoli abbastanza diversi, ma non tali da permettere di allargare le braccia più di tanto,
sì,
insomma, ecco.
Per certe cose mi ha ricordato anche nel rapporto tra Channing Tatum e Steve Carell qualcosuccia anche di Dietro i Candelabri.
Ah sì.
E sia per un vago rapporto, in questo caso un po' ambiguo, non meglio, al di là del mentore, allenatore, allievo, ma con varie altre suggestioni e vocazioni, ma anche per forse il lavoro sul corpo che fa Channing Tatum, da un corpo tonico o muscoloso ma atletico a una sorta di degradazione morale, una sorta di ritratto di Dorian Gray, dove però il suo corpo si degrada mentre invece la virtù morale è fulgide, rappresentata dal fratello interpretato da Mark Ruffalo.
Sì,
è interessante anche questo rapporto. È un film estremamente morale, cioè tutti i film di Bennett Miller, lo era molto Capote, lo era abbastanza Moneyball, è un film estremamente quasi russo.
Sì, sì.
Come impostazione, e adesso non vi aspettate Il Giardino dei Ciliegi, però una sorta di ricerca drammaturgica teatrale. Ecco, Bennett Miller ha un elemento sempre molto teatrale che però riesce a trasmutare in cinema.
E tra l'altro ci sono dei riferimenti molto precisi a un periodo degli Stati Uniti, della storia degli Stati Uniti, quello della seconda metà degli anni Ottanta, in cui l'enorme potenza mostrata in quel decennio inizia a crollare. Una delle canzoni che così punteggia il film è una canzone dei primi anni Ottanta che porta una firma eccezionale, Bowie Lennon. 23:02 minuti, questa è Seconda Visione, in diretta sulle frequenze di Radio Città del Capo, ma poi anche in podcast a partire dalla tarda mattinata di domani. David Bowie con la sua Fame è uno dei brani della colonna sonora di Foxcatcher di Bennett Miller.
C'era anche Arvo Parr, però forse non era molto radiofonico per le 11 di sera.
No, non volevamo.
Durava 12 minuti.
Esce per modo di dire questo film di cui stiamo per parlare. È un film di cui chi l'ha visto ne ha parlato molto bene, per noi l'ha visto Tommy. Che è?
È una canzone con i suoni di Windows.
Poi ci spieghi perché, eh?
Poi vi spiego, cioè, ascoltiamolo un pezzo.
Cos'è sto schifo?
No, allora, era bella all'inizio perché c'erano i suoni di Windows.
Sì, infatti, poi cos'è?
Io poi non ho continuato a ascoltare.
Comunque, c'è
ho visto che okay, canzone fatta con i suoni di Windows, mi sono fermato lì. Ecco, però adesso questo è il suono di Windows, comunque. Ecco, senti. Stai sentendo?
Ma va.
Allora, perché una canzone tratta dai suoni di Windows?
Ma non
perché
saprei.
In Black Hat si... il protagonista, uno dei protagonisti, è il computer e gli smanettoni del computer, e non si vede neanche un Mac, ma solo Windows. Allora, che dire? Black Cat è un film di Michael Mann. Ora,
Ali.
Io, Ali, Heat, The Insider, lui, Collatera, insomma. Vabbè, ma è lui. Miami Vice. Insomma, se anche voi siete tra quelle persone che considerano Michael Mann tipo Dio o tipo il più bravo regista sulla Terra, potete ascoltare
questa
quello
canzone
che starò per dire. Black Cat intanto è la storia, è una storia di cyberterrorismo, di hackeraggio, di gente che tenta di salvare il mondo da virus che minacciano tragedie inimmaginabili. La storia è la storia di Chris Hemsworth, il Thor, l'ultimo Thor degli Avengers e della serie omonima, che è in carcere e viene provvisoriamente liberato perché, essendo lui è stato arrestato e condannato per hackeraggio, per essersi insinuato dentro i sistemi operativi di alcune banche, deve aiutare il governo statunitense e il governo cinese, rappresentato da un suo compagno dell'università, a scovare chi ha fatto succedere, ha innescato un incidente nucleare in una centrale nucleare in Cina. Chi sta cercando di rivoluzionare il mercato della borsa di Chicago, insomma un hacker che si aggira nella rete tentando di destabilizzare non solo la Cina ma anche gli Stati Uniti, che per una volta collaboreranno insieme. La trama di per sé, raccontata così, sembra quasi complessa. L'idea è appunto quanto mai poco attraente, ovvero un film sul cyberterrorismo, ma stiamo parlando di un film di Michael Mann, un film di Michael Mann che da noi è uscito in sordina, si parla di un centinaio di copie in tutta Italia, da un film di uno degli registi comunque più importanti e più di culto, se vogliamo. Anch'io ho fatto molta fatica a andarla a recuperare perché a Bologna è presente in un solo cinema, in un solo spettacolo al giorno. E perché di questa modalità? Innanzitutto perché il film in America è stato uno dei più feroci flop degli ultimi anni, uscito nello stesso weekend di American Sniper, costato 70 milioni di dollari, ne ha incassati tipo totalmente una decina.
Quindi succede anche in migliori,
certo.
Eh?
La produzione quindi ha deciso di non investire per il suo lancio in Europa, quando meno male in Europa avrebbe
infatti,
avuto molto
è?
Più successo, visto che comunque c'è un'attenzione più alla politica degli autori e Michael Mann è riconosciuto un vero e proprio autore. Allora, perché il film non ha avuto successo? E da qui partirà anche il mio giudizio sul film. Michael Mann è un regista che fa film d'autore dove si spara. Chi cerca il film d'autore vede che c'è gente che spara e non ne rimane molto convinto. Chi cerca invece film di sparatorie vede un film estremamente d'autore con moltissimi silenzi e quindi fondamentalmente non rimane particolarmente colpito. Forse è qui il problema, il perché dell'insuccesso di Black Cat, ma anche il perché Black Cat sia probabilmente uno dei capolavori dell'anno. Michael Mann è arrivato a un livello di astrazione incredibile. È un film che è quanto di più manniano ci possa essere. E che cos'è manniano? È cinema all'ennesima potenza, dove ogni gesto, ogni sguardo viene amplificato in una messa in scena bigger than life. È un film che racconta, se vogliamo, un mondo allo sbando, dove non rimane forse che innamorarsi stupidamente, perché forse quello potrebbe essere l'unico appiglio in una realtà che è troppo sfuggente. È un film incredibile per come il meccanismo di tutta la vicenda sia un qualcosa di etereo, ovvero un qualcosa che si insinua nella rete e nei sistemi operativi. E Michael Mann è talmente bravo che riesce anche, se vogliamo, a evocarlo mettendo la macchina da presa proprio all'interno di un qualcosa di così vago e volatile, come può essere l'interno incredibilmente di un computer. È un film dove appunto si ragiona di gente che sta tutto il tempo davanti a delle tastiere battendo i tasti velocissimi, però alla fin fine il clou, la risoluzione finale può avvenire solo nell'incontro fisico tra due persone, sia in senso positivo, quindi in una situazione diciamo più romantica, sia in senso negativo, ovvero in una situazione di duello, se vogliamo, finale. Il tutto appunto attraverso silenzi, attraverso poche battute, e diciamo che Black Cat non è un film che si va a vedere per la qualità delle battute o altro, ma ovviamente per come Michael Mann mette in scena una storia altrimenti indigeribile, e rendendo convincente anche Chris Hemsworth.
Cos'è che rimane di alcune caratteristiche diciamo abbastanza percepibili dei suoi film? Cioè determinati, per esempio girato in digitale,
girato in digitale, diciamo che
con l'alta risoluzione in cui aveva fatto Collateral,
ma anche sporcando l'immagine nelle sequenze più d'azione, più di movimento, si vede anche la sporcatura del pixel, e in questo forse è anche un film fin troppo avanti, un film molto sperimentale. Potrei vedere in Miami Vice, che era già di per sé un film atipico per colui che ha creato la serie Miami Vice, quindi una serie icona degli anni 80, solare, con le giacche di Versace tirate fin sulle maniche, creare una versione cinematografica molto dark. Ecco, qui parte da dove era rimasto Miami Vice per portare il discorso a un livello molto più estremo, estremizzando il tutto, sia nelle messe in scena, sia nei rapporti interpersonali tra i vari personaggi, togliendo, sottraendo molto, ma amplificando semplici occhiate, rallentando quando c'è da rallentare, o rallentare ulteriormente quando c'è da rallentare. È un qualcosa di unico. Michael Mann fondamentalmente è unico, è un metteur en scène sopraffino, e che sbalordisce veramente in ogni inquadratura.
È unico anche più o meno la possibilità che si ha di vedere questo film.
Esatto,
purtroppo
non so se c'è ancora al cinema, sinceramente, se è in quella famosa multisala alle porte di Bologna.
E
dove
diciamolo subito, amiche e amici, no, non c'è neanche dalle altre parti.
Ah, così?
Beh, perché io lo so che ci sono tanti ascoltatori e soprattutto tante tue ascoltatrici che adesso diranno: ma questo è un film veramente da vedere? E lo direi anch'io, anzi lo volevo vedere, ma...
Lo so. E invece, ovviamente, questo fa sì che il film sia stato accolto in Italia da critiche dove... Penso che il 9 sia il voto più basso che abbia ricevuto, ma secondo me anche in virtù. Ulteriormente accresciuto tutto questo anche in virtù del fatto che uno se lo deve proprio andare a cercare col lumicino. Bisogna essere proprio smaniosi di vedere un film di Michael Mann. Diciamo che è uno dei più bei suicidi cinematografici che si possa
vedere.
Ma non
è finito, dai.
No, io non lo so. Non so se gli daranno da girare un altro film o altro. Certo è che lui se ne strasfrega e fa quel cavolo che vuole.
Loro sono i Songoi Blues con Alassidi Terei, ed è un disco meraviglioso quello dei Songoi Blues, Music in Exile. E noi stiamo per parlare di una terra difficile, la terra del Mali o del Malì, e in particolare della sua città simbolo più importante, Timbuktu. Questo è il titolo del film di Abderrahmane Sissako, un film che introduciamo con la musica di un gruppo che non a caso ha chiamato il suo disco d'esordio Musica in Esilio, visto che ha dovuto andarsene dal nord del Mali per andare verso Bamako, la capitale. E perché? Perché ci è andato? Perché era un gruppo musicale e al centro uno dei nodi narrativi del... Uno dei nodi del film è proprio il rapporto con la musica. Perché? Perché quelle zone del Sub-Sahara sono sempre di più piegate a una religiosità fanatica e rigidissima, portata da persone che si definiscono jihadiste, quindi insomma che portano avanti la sacra battaglia contro gli infedeli, e si trovano quindi costretti a sottostare a delle regole che non hanno nulla a che fare con la religione islamica, che pure è quella che praticano. Tra i protagonisti c'è Kidane, la sua moglie Satima e la figlia Toya. Kidane ha qualche mucca. Queste mucche porteranno a un incidente che è una delle linee narrative del film, ma ci sono un sacco di piccoli momenti di ronde, sempre alla ricerca di chi fa musica fino a che poi qualcuno non verrà preso. Ci sono delle lapidazioni. Tutto viene messo dal regista orizzontalmente, quasi come se fosse una lunga paratassi il film, e senza che, anche in questo caso, come in Foxcatcher, ma ancora di più, senza che ci sia necessità di ricorrere a scene madri oppure a momenti particolarmente preparati. I momenti drammatici ci sono, così come ci sono delle inquadrature meravigliose di posti che possiamo soltanto immaginare, almeno io per il momento non ci sono mai stato e mi piacerebbe molto andare da quelle parti. Si parla di religione e si parla anche di vita quotidiana. In questo, quel film ricorda un po' gli ultimi lavori del cinema iraniano, in cui l'Iran diventa anche un paese di metropoli, traffico e macchine.
Quindi me lo devo recuperare, perché non sono riuscito a vederlo. Tu non sei riuscito a vedere Black Cat, io non sono riuscito a vedere Timbuktu.
Sì, Timbuktu tra l'altro è una cosa molto interessante, che il regista ha di certo ben noti tutti quelli che sono alcune caratteristiche del cinema, dal cinema classico fino al cinema delle rotture. C'è un'incredibile partita a calcio senza pallone, che ovviamente ricorda anche la partita tennis di Blow Up, pur portata in un contesto completamente diverso. Ci sono dei momenti in cui la raffigurazione ricorda quella delle Mille e una Notte di Pasolini, con l'ingenuità dei dialoghi e con la ripetizione dei dialoghi, ma d'altro canto stiamo parlando di una cultura talmente diversa dalla nostra e talmente lontana, per quanto affascinante, che anche lo spettatore occidentale si trova sempre di fronte alla domanda se si stia rappresentando qualcosa in maniera fedele oppure ci sia in realtà, diciamo, la volontà anche di essere più estetizzanti. Ma anche se così fosse, Timbuktu non è fastidioso, non c'è l'effetto cartolina, non c'è l'effetto equo-solidale che gli spettatori del nostro Gran Galà ben conoscono, non c'è neanche, appunto, come dicevo, una struttura tale per cui si hanno i tre atti con incipit, sviluppo e conclusione, per dire. Tutto è molto molto orizzontale, con un ritmo uguale a se stesso, a volte difficile anche da seguire, ma non con le velleità del film d'autore esotico, ecco, diciamo così,
per il pubblico occidentale.
Esatto. L'unico problema è il doppiaggio, nel senso che il film è parlato in diverse lingue. C'è la lingua proprio della zona, l'arabo, e ci sono anche delle gag linguistiche abbastanza divertenti che, da un punto di vista tecnico, il doppiaggio riesce a conservare, e quindi c'è anche un'alternanza di doppiaggi e sottotitoli piuttosto interessante. Il problema è proprio la qualità del doppiaggio, che qui ci sembra così a volte non proprio eccellente.
E vedi che la nostra battaglia un po' per arrivare alla possibilità di poter vedere i film in lingua originale.
Ecco, però in questo ci sono dei conflitti tra chi parla inglese, chi parla francese, chi parla arabo e chi parla, scusate, non mi ricordo qual è esattamente e la lingua del Mali, per non dire tra l'altro di tutto quello che possono essere le varianti dialettali dell'arabo, chiamiamo così. Per cui ci deve essere una lingua perno che lo spettatore deve conoscere in qualche modo, perché sennò alcune cose si perdono. Comunque, davvero un bel film, proprio bello.
E
bello.
Tra l'altro il film è stato candidato all'Oscar come miglior film straniero, e quindi anche il fatto che tu dica che non è un film per il mercato occidentale, quindi con l'esotismo fatto ad hoc per il mercato occidentale, perché solitamente in quella categoria sono scelti spesso dei film cartolineschi. Mi pare che abbia vinto anche un premio a Cannes, ma soprattutto è un film che sta reggendo al cinema.
Sì,
per
sta reggendo da un bel po'. In effetti è vero, e questa è una cosa che veramente fa onore anche al pubblico, diciamo, che con il passaparola è andato a vedere il film. Io sono andato all'Europa domenica nel tardo pomeriggio e la
c'erano
sala...
Dei ragazzi
proprio non direi, ecco, però c'era un sacco di gente. No, ma è molto molto interessante anche il rapporto che c'è con la musica, il fatto che tra tutte le cose c'è un'applicazione estremamente alla lettera della legge islamica, no? Fondamentalmente questo è uno delle spinte del film. Il fatto che questi non possano affacciarsi alla finestra, sedersi fuori dalla casa, fumare, non possono giocare a calcio, non
cioè,
possono fare
musica.
Tutte
le cose che io e te facciamo.
Esatto, cioè,
soprattutto
esatto,
giocare a calcio.
Esatto, insomma, diventa una specie di inferno la vita. Sul rapporto però che c'è con la musica è molto interessante, perché abbiamo ascoltato così un po' in sottofondo due brani dei Songhai Blues, ma anche lo stesso Damon Albarn è andato in Mali con il suo African Express, fra l'altro appunto portando lui a conoscenza i Songhai Blues. Insomma, quel popolo.
Mi pare anche Ray Cooder.
Esatto. E hanno anche adesso rifatto il famoso brano di Terry Riley in versione abbastanza stravolta. E questo per dire che comunque il rapporto che c'è tra questo popolo e la musica è uno dei rapporti tra essere umano e quel tipo di espressione artistica più intensi in assoluto. Cioè, si parla sempre in maniera anche abbastanza stereotipica, magari del rapporto tra musiche e brasiliani, per dire, eccetera. Però
che hanno il ritmo nel sangue,
cose di questo tipo.
Ah, okay.
Qua invece è proprio la musica diventa un veicolo di espressione totale. Tant'è che a un certo punto c'è una scena in cui i poliziotti stanno fuori da una casa e si rendono conto che c'è qualcuno che sta facendo musica, chiamano il capo, gli dicono: qua c'è qualcuno che fa musica. Sì, ma cosa fanno? Stanno inneggiando ad Allah in musica. Ed ecco che adesso c'è il conflitto, no? Tra le due cose, per cui c'è un blocco. Insomma, tutto viene anche criticato in maniera decisa e interessante, non scontata e garbata.
Ma guarda, certo punto, caro amico Francesco, mi hai veramente convinto. Quello invece che non è molto convinto è il nostro amico che ha scritto.
Roberto. Niente, si è confuso, Roberto.
No, dice che giovedì non può, quindi ci sono ancora due biglietti in palio per la proiezione di giovedì 26, segnatevelo bene, giovedì, non mercoledì, non venerdì, giovedì 26 alle ore 20:30 al cinema Bellinzona per... Non mi ricordo il titolo.
Figlio di nessuno.
Il film vincitore della settimana
della critica di Venezia.
Questo vedi che me lo ricordavo.
Quanto sei forte.
Mamma mia, sono fortissimo. Allora, ecco, prima parlava, abbiamo accennato un attimo alla carbonara a proposito della carboneria, a proposito del film di Michael Mann, ma probabilmente dalla prossima settimana noi parleremo spesso. Cominceremo a parlare di carbonara parlando di ricette, perché non esce una benemerita.
Attenzione, hanno riscritto grande. Per i biglietti. Grande
Giorgio. Grande Giorgio. Bravissimo Giorgio. Carissimo Giorgio, sul filo di lana in zona Cesarini, per usare un termine calcistico.
Hai detto un po' come Felice Caccamo.
Sì, ma soprattutto un termine calcistico che a te piace molto, caro amico Francesco. Ti accaparri due biglietti per la proiezione di giovedì 26 marzo ore 20:30 al cinema Bellinzona, va bene? Mi raccomando Giorgio, anche tu vai lì al cinema Bellinzona anche con una certa arroganza, dai una pacca sulla spalla al dottor Turrini che presenterà il film e digli che è la pacca amorevole, pacca sulla spalla di Seconda Visione. Quindi la prossima settimana non esce forse una randella.
Ma
e
noi cercheremo,
noi ci dovremo
di recuperare.
Arrabattare, forse.
No, cercheremo di recuperare qualcuno dei titoli persi.
Tu però devi fare tipo qualcosa per quella raucedine che hai.
Quale raucedine?
Ti sei messa la magliettina?
Sì, 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 sì.
Ma ti prendi dei farmaci?
Li prendo al volo, supposto? Ragioniere. Suppongo. Allora, noi vi ringraziamo e vi diciamo che la prossima settimana appunto cercheremo di recuperare qualche cosa. Ma per esempio mi chiedo, ma è possibile che nessuno degli ascoltatori di Seconda Visione, ma anche di Radio Città del Capo Intiera, non abbiano visto 50 sfumature di grigio? Cioè,
allora,
una volta...
Allora, se vuoi...
Non è in sala. L'abbiano visto, all'epoca.
Ah no, perché io potevo recuperarlo, potevamo vederlo
ma
insieme.
Ma se tu vuoi vedere i film Zozzi con me...
No, potevamo...
Come facevamo negli anni 50, no, quando ci infilavamo...
Esatto, con i pantaloni della tuta, tra le altre cose. Potevamo guardarlo con occhio estremamente critico e intellettuale.
Ma secondo me ci rompiamo le palle in una maniera infinita, lo
sì,
sai?
Sì, sì, però...
Lo chiediamo anche agli spettatori di
Verona. È un fenomeno che dobbiamo sondare, no? Cioè, le nuove tendenze del cinema... del cinema sconcio, o che vorrebbe essere sconcio, dove dicono le sconcezze. Cosa dici?
Secondo me,
Francesco?
Guarda, sono due palle tremende così e mi fa
due
venire...
Due palle del Mereghetta, forse il Mereghetta
ma
è
anche
una
meno,
palla.
Anche meno, e mi fa venire in mente quando mi mandaste a vedere Senso 45 di Tinto Brass, che...
Ma che ti è andata fatta bene, che c'era Anna Gallina
guarda,
che si spogliava.
Mi è andata
fatta
benissimo,
dai,
devo dire la verità.
Mi sono andato a vedere Leonora, il film da regista di Leonora Giorgi con la... Le musiche di Andrea De Carlo, e va là che è andata anche bene.
Ma te lo ricordi?
E come no?
E questa te la ricordi?
Me la ricordo, sì. Mamma mia, e ti dico anche Cade Mandorli 95-96.
E infatti sì.
Era più o meno quel periodo dove c'erano gli Smash Mouth, ti sapevo dire anche la scaletta di Cade Mandorli all'epoca. Quanto eravamo, quando saltavamo
quando
il fosso,
è vero?
Il fosso per il lungo.
Tra poco, se siete ascoltando in diretta, ovviamente il DR di Popolare Network, dopodiché c'è il nostro Ema Rosso con...
Che è già lì pronto, lo vediamo lì pronto.
Ma l'hai visto 50 sfumature di grigio?
L'hai visto 50 sfumature di grigio, l'hai visto? No,
sì,
vada a vedere. Sì, guarda che calamari che hai, dai, le occhiaie.
Dai che l'hai visto, su.
Va bene, allora, carissimo amico Francesco,
carissimo amico Tommaso,
una buona serata
anche a te
e un buon proseguimento di settimana, e ci vediamo martedì prossimo.
Ciao
ciao.